Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Benvenuti a Caper, l'arte del furto. La guida alle rapine più famose e meglio riuscite del mondo.
The gates at the Isabella Gardner Museum will stay locked while authorities search for clues in the daring weekend.
Se dovessi visitare il Gardner Museum di Boston, alle pareti troveresti diverse cornici vuote. E non si tratta di certo di un'installazione fatta da uno stravagante artista contemporaneo. Quelle cornici vuote raccontano la storia di 13 capolavori che una volta si trovavano lì. Sono passati più di 30 anni dal furto al Gardner Museum, ma ad oggi nessuna delle opere è stata ancora recuperata. Sono svariate le teorie circa il destino dei capolavori scomparsi. Alcuni dicono che sia stata opera di un informatore che lavorava nel museo. Altri che sia stato un ladro d'arte che si dilettava anche a fare il musicista. E altri ancora che sia stata la mafia. In ogni caso, questo è un furto che farebbe invidia a qualsiasi criminale. Questa è la storia del furto d'arte al Gardner Museum di Boston. È il marzo del 1990 e ovunque, tra le strade di Boston, risuona musica hip hop. E il brano rap dei Digital Underground, The Humpty Dance, viene trasmesso a ripetizione su tutte le radio. La gente va alle feste di quartiere portando sulle spalle enormi stereoportatili e barili di birra. Ma la festa di quartiere per eccellenza è quella di San Patrizio, la più grande e la più sentita della città. I carri della parata sfilano accanto a un fiume di persone, tutte in costume e vestite di verde. Per un giorno, i Red Sox, la squadra di baseball della città che di solito predilige il rosso, tipico della propria divisa, indossa il verde. E alcune delle persone che si trovano in quel corteo hanno un piano chiaro in testa: portare a termine la rapina ideale. Al giorno d'oggi, la loro identità è ancora sconosciuta. L'unica cosa che sappiamo di queste persone? Possiedono tutti i tratti del ladro perfetto. Sono furbi, metodici, ma soprattutto invisibili. L'Isabella Stewart Gardner Museum è un museo d'arte che vanta una collezione di preziosi dipinti e manufatti provenienti da oltre 90 paesi e regioni del mondo. Isabella stessa ha vissuto al quarto piano del museo per più di 20 anni. Ai tempi, infatti, era la sua casa. Quando morì, nel 1925, donò il museo al pubblico. Ad una condizione: che in futuro nulla venisse spostato, venduto o messo all'asta. Anche se, nel suo testamento, non aveva considerato la possibilità di un furto E di certo non poteva prevedere il colpo che nel marzo 1990 sarebbe passato alla storia. Stanno per essere rubati l'equivalente di 500 milioni di dollari in opere d'arte. I ladri hanno tutto chiaro nella loro testa. Nella notte tra il 17 e il 18 marzo 1990, tutti saranno in strada a festeggiare San Patrizio. Tra i fiumi dell'alcol, nessuno farà attenzione a quello che sta avvenendo lì intorno. È il palcoscenico perfetto perché i nostri misteriosi ladri possano portare a termine il loro piano. E siccome a San Patrizio ci si traveste, anche i nostri ladri onoreranno la tradizione travestendosi da poliziotti. E così agghindati suoneranno il campanello del museo. Diranno alle guardie che hanno ricevuto una chiamata per disturbo della quiete pubblica. Alle guardie sembrerà plausibile. Dopotutto, la gente è ancora per strada a far festa. Ed è normale che avendo alzato il gomito qualcuno diventi un po' molesto. Non appena le guardie fanno entrare i finti poliziotti, il piano diventa realtà. Quella notte al museo sono in servizio due guardie, Rick Habbett e Randy Handstand. Violando il normale protocollo, fanno entrare i finti agenti. Ed è in quel momento che Rick nota che uno dei due poliziotti porta dei baffi finti. Ma è già troppo tardi. I finti poliziotti prendono in ostaggio le guardie di sicurezza. Gli coprono gli occhi e la bocca con del nastro adesivo e li trascinano nel seminterrato. Li sistemano in due stanze diverse e li ammanettano. Uno ha un tubo della reazione, l'altro ha un tavolo da lavoro. Finalmente, i rapinatori hanno il museo tutto per loro. Camminano con calma verso la Dutch Room, una sezione del museo dove ci si ritrova immersi tra i capolavori di Rembrandt, Vermeer, Manet, Michelangelo, Matisse. Ma il vero obiettivo è l'unico paesaggio marino che Rembrandt abbia mai dipinto, la tempesta sul mare di Galilea. I colori catturano un cielo tempestoso con un vento implacabile e al di sotto una barca piena di uomini che naviga in acque burrascose. Un volto fissa l'osservatore, è Rembrandt stesso. Usando un taglierino, i ladri recidono la tela dalla cornice assieme ad un'altra opera del pittore. Poi procedono a rimuovere un flink. E subito dopo, uno dei pochi quadri esistenti di Vermeer, il concerto. E per ultimo, portano via anche un antico vaso cinese di bronzo. Come due bambini in un negozio di caramelle, i nostri ladri vagano per il museo alla ricerca del dolce più gustoso. Entrano in uno stretto corridoio soprannominato la Short Gallery, o Galleria Corta, e rubano anche 5 bozzetti di Degas. Sono così sicuri che la polizia non li interromperà che trascorrono ben 80 minuti nel museo. E dopo aver preso con sé 13 opere d'arte, si possono ritenere soddisfatti. Ma prima di andarsene, i due ladri coprono le loro tracce. Una stampante ad aghi ha immortalato tutti i movimenti registrati dai sensori. Forse non ve le ricordate, si tratta di stampanti un po' datate, quelle che funzionavano con aghi che picchiettando rilasciavano inchiostro sul nastro. Beh, per farla breve, i ladri si portano via la pagina stampata con tutti i loro movimenti registrati. Non sapendo però che la direzione del museo poteva comunque venire a sapere tutto sui loro movimenti. Bastava semplicemente premere di nuovo il tasto stampa. E dopo aver in teoria cancellato le tracce dei loro movimenti, tornano a dare un'occhiata alle guardie, chiedendo se stanno bene. Il bottino è così ricco che ci vogliono due viaggi separati per caricarlo sul furgone. E così, fuggono dalla scena del crimine senza essere minimamente notati. Più tardi quella mattina, due guardie del museo arrivano sul posto per iniziare il loro turno. Trovano vetri infranti e cornici sparse dappertutto. Si precipitano all'interno del museo sbloccando le porte e chiamando immediatamente la polizia. E poi la confusione più totale. Nessuna traccia delle guardie notturne Rick e Randy. La direttrice del museo di allora, Anne Hawley, è disperata. L'unica consolazione è che i ladri hanno dimenticato un prezioso autoritratto di Rembrandt. Nel frattempo la polizia perquisisce l'edificio. E quando raggiungono una porta chiusa a chiave nel seminterrato, assistono a una scena inaspettata. Lì trovano le guardie notturne, ancora ammanettate. La polizia li libera e li interroga. Ma entrambi sostengono di non ricordare l'aspetto dei rapinatori. Il che è strano perché i rapinatori indossavano dei guanti, ma non avevano il volto coperto. La direttrice vaga per le stanze del museo, travolta dalla triste idea che quelle preziose opere d'arte siano perse per sempre. E dato che molte opere non sono mai state ritrovate, immaginiamo che quella stessa tristezza la travolga ancora oggi. Alcuni si aspettavano che le opere apparissero rapidamente sul mercato nero, ma sono rimasti delusi. Nulla è comparso. Nessuno è mai stato accusato o arrestato come sospettato. Non una sola opera d'arte è stata recuperata. Questa è letteralmente la rapina perfetta che tutti vorrebbero aver compiuto. Sulla pagina web del museo, un comunicato invita chiunque sappia qualcosa a farsi avanti.
A part of our heritage has been stolen from us. It's a barbaric act.
La ricompensa? 10 milioni di dollari. La cifra più alta mai offerta da un museo privato. E come di consuetudine, quando le prove esistenti sono insufficienti a risolvere il caso, le teorie complottiste abbondano. Nel tempo, alcuni hanno attribuito il furto ad agenti del Vaticano, a militanti dell'esercito repubblicano irlandese, a emiri mediorientali e a qualche avido miliardario. E nuove teorie saltano fuori in continuazione. Alcuni credono che ci sia stato un informatore. Dopotutto, i ladri hanno trascorso ben 80 minuti nel museo.
Rick Abbott was one of the night watchmen on duty the night of the crime.
Che il colpevole sia Rick Abbott, uno dei guardiani? In fondo, all'epoca del furto era un 23enne che aveva lasciato la scuola e si presentava regolarmente al lavoro strafatto. Nei filmati di sorveglianza della notte precedente al colpo, notiamo che ha fatto entrare una persona al museo. E questa persona è passata dalla stessa porta da cui sono entrati i ladri. O meglio, dalla porta da cui probabilmente li ha fatti entrare proprio lui. Il suo atteggiamento rilassato durante l'interrogatorio insospettisce gli investigatori a capo del caso. Pensate che mentre era in custodia, Rick ha cantato I Shall Be Released, ovvero Sarò Rilasciato, di Bob Dylan per 8 ore di fila. O forse il colpevole è il ladro d'arte e musicista rock Miles Connor. In fondo aveva già rubato un Rembrandt al Museum of Fine Arts di Boston, quindi nulla gli avrebbe proibito di ripetere il colpo. E anche se per sua ammissione aveva perlustrato il Garner, quella notte aveva un buon alibi. Ai tempi del furto, infatti, era già dietro le sbarre per un crimine commesso nel 90.
Officials say the museum's elaborate surveillance system made no difference.
O forse sono stati i criminali locali George Reisfelder e Leonard DiMuzio a commettere il furto. L'FBI ha indagato a lungo questa ipotesi, ma entrambi i criminali sono morti poco dopo il furto, per cui la teoria è impossibile da confermare. Carmelo Merlino, ben conosciuto nel giro della mafia del New England, li conosceva entrambi. E si racconta che alcuni informatori abbiano riferito che si sia vantato di aver recuperato le opere d'arte e con esse la ricompensa. Le forze dell'ordine allora erano disposte a offrirgli clemenza se avesse restituito le opere rubate, ma lui non fu mai in grado di provare che ne fosse realmente in possesso e alla fine morì in prigione nel 2005. Così, il mistero di dove si trovino questi quadri resta ancora irrisolto. E come queste, molte opere d'arte rubate in diverse circostanze condividono lo stesso destino di non essere mai state ritrovate. Opere come il ritratto del giovane uomo di Raffaello, la ragazza che legge in bianco e giallo di Matisse, la Natività di Caravaggio con San Francesco e San Lorenzo. È come se là fuori, da qualche parte, esistesse un museo di opere d'arte rubate. E se casi irrisolti come questi possono solleticare la nostra curiosità, portano anche serie conseguenze. Furti come questo privano milioni di visitatori della gioia di ammirare la bellezza di queste opere d'arte. Ed è proprio per evitare che questo accadesse che Isabella Gardner ha espresso il desiderio che i capolavori da lei raccolti fossero esposti e visibili a tutti. Perché l'arte collocata in un museo è accessibile, ma l'arte reclusa tra quattro mura semplicemente non onora il suo proposito, quello di essere ammirata da tutti. Grazie per aver ascoltato Caper, l'arte del furto. Se questa è la prima puntata che senti, riascolta gli episodi precedenti su qualsiasi piattaforma di streaming. Questo episodio è stato prodotto da Studio Centa. Voce e sound design di Chiara Santella e Luis Lopez. Produttrice senior Clizia Sala. Assistenti alla produzione Clark Marchese e Zina Buelmacarem. Il tema originale di Caper è stato composto da Jere Juarez. Per maggiori informazioni su Caper, una serie originale di Studio Centa, vai su centastudio.com o seguici su Twitter e Instagram. Puoi anche ascoltare questo podcast in spagnolo, Caper e l'arte del robo, tedesco, Caper, die Kunst der Diebe, o in inglese, digitando semplicemente Caper. Su centastudio.com trovi le trascrizioni in ogni lingua. Questo podcast è disponibile su Castbox, Spotify, Apple o sulla vostra piattaforma di ascolto preferita.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.